ora di punta. L'informazione in tempo reale.
Trovati in diretta all'ascolto di Radio Immagina con Ora di Punta in questo venerdì 17 settembre. Un buon pomeriggio da Carla Attianese e come sempre un saluto anche alla nostra squadra tecnica. Oggi ci assistono con il loro prezioso lavoro Leandro Fiacco in regia e Silvio Garbini allo streaming. Allora, oggi, come da qualche venerdì a questa parte, nel nostro approfondimento torneremo ad occuparci con i nostri ospiti della tornata elettorale di domenica 3 e di lunedì 4 ottobre, quando si voterà per eleggere i sindaci in oltre 1100 comuni italiani, in Calabria per la regione e in due collegi per le suppletive alla Camera dei Deputati, quello di Siena, dove per il centrosinistra, lo ricordiamo, è candidato il segretario del PD Enrico Letta, e quello di Roma Prima Valle. Ecco, con i nostri ospiti quest'oggi faremo dunque il punto su questo importante appuntamento e nella seconda parte di Ora di Punta avremo con noi in collegamento il candidato sindaco del centrosinistra a Trieste, Francesco Russo. Ma cominciamo dal nostro primo ospite che ci ha raggiunti in studio. Benvenuto a Radio Immagina ad Andrea Casu, il candidato per il centrosinistra dalle suppletive per la Camera nel collegio di Roma Prima Valle. Benvenuto.
Grazie Carla, grazie a tutti gli ascoltatori.
Allora Casu, con lei vorrei cominciare quest'oggi dall'attualità, perché questa mattina c'è stata a Roma una importante operazione delle forze dell'ordine. Lo ricordiamo brevemente a chi ci sta ascoltando. Dunque, carabinieri e polizia che con un maxi blitz a Tor Bella Monaca hanno sgomberato le case dell'Ater illegalmente occupate dai clan. Un'operazione che ha impegnato oltre 100 tra poliziotti e carabiniere, grazie alla quale si sono sgomberati 5 appartamenti in uno dei quali viveva il boss Giuseppe Moccia. Ecco, un suo commento su questa operazione.
Io penso che sia una giornata molto importante per Roma, ricorderemo questo venerdì 17 settembre, ed è una giornata importante perché il messaggio che arriva da via Santa Rita da Cascia 50 è un messaggio forte e chiaro a tutta la città. Le donne, gli uomini che come Tiziana Ronzio, presidente dell'associazione Tor Più Bella, si battono ogni giorno contro i clan per rendere più belli i nostri quartieri, i nostri territori, soprattutto dove ci sono le condizioni più difficili, non sono sole, e grazie al prefetto, alle forze dell'ordine, alla regione Lazio, all'Ater, oggi si è dato un colpo molto forte ai clan. Questa è la prima parte della battaglia, poi c'è una seconda parte. Gli spazi che vengono sottratti alle mafie devono essere messi nella disponibilità della collettività, della comunità. C'è un bellissimo tessuto a Tor Bella Monaca, l'associazione Tor Più Bella, le altre associazioni che rendono già vive e vitali questi spazi. Si può fare ulteriormente di più con le attività sportive, con le attività sociali. Noi dobbiamo far vivere i nostri territori e così si vince definitivamente la battaglia, perché questi spazi non devono essere solo liberati ma non devono essere più occupati. E c'è poi un grande tema legato all'emergenza abitativa, all'emergenza casa. Ecco, io non vedo l'ora che noi potremmo festeggiare che quegli spazi che erano abusivamente occupati dai clan potranno essere finalmente affidati a donne e uomini che ne hanno diritto e che hanno diritto a un alloggio popolare.
Sì, e che è quello che dovrebbe succedere. Ora sono stati sigillati e dovrebbero, lo ricordiamo, essere consegnati ai legittimi assegnatari, aggiungiamo finalmente. Sì. Casu. Ecco, Casu, ancora una domanda sull'attualità, però questa volta vorrei con lei spostarmi sul voto del 3-4 ottobre. Ecco, questa mattina, proprio questa mattina appunto, il Messaggero di Roma ha pubblicato in prima pagina un importante sondaggio molto approfondito. Lo ricordiamo tra l'altro che i sondaggi tra qualche ora non potranno più essere pubblicati per la legge che ne vieta la diffusione nei 14 giorni precedenti al voto. E appunto questo sondaggio parlava delle intenzioni di voto a Roma. In questo sondaggio si riduce sensibilmente la forbice tra il candidato di centrosinistra Gualtieri, Roberto Gualtieri, e quello del centrodestra. Lo diciamo sempre, i sondaggi vanno presi con le molle, ogni scenario resta possibile, ma c'era un dato che volevo commentare con lei, e cioè una possibile affermazione del centrosinistra che può partire da un buon risultato nelle periferie romane, compresa proprio Tor Bella Monaca, di cui stavamo per l'appunto parlando adesso. Insomma, è finita l'epoca del partito della ZTL?
Io non ho visto i sondaggi, non ho tempo per seguire i sondaggi perché sono in trincea in questa splendida campagna elettorale che stiamo portando avanti nella zona, nel quadrante nord-ovest della città.
In periferia.
In tanti territori. Io voglio dire una cosa però, diciamo che sto provando sulla mia pelle in queste ore. Sicuramente il modo in cui noi ci stiamo presentando, cercando di fare tesoro anche degli errori del passato, è un modo estremamente umile. Io parlo del collegio dove sono candidato, ci sono ferite profondissime, situazioni di grande degrado, di grande disagio, in cui ci sono responsabilità anche nostre. E quindi noi dobbiamo avere da un lato la responsabilità di ammettere anche i nostri errori e di presentarci con umiltà. Però scegliendo chiaramente il campo di gioco, la parte che vogliamo rappresentare, noi vogliamo rappresentare le persone, e soprattutto le persone più fragili, soprattutto le persone più deboli, noi dobbiamo avere anche l'orgoglio di essere quella comunità politica che quando si è saputa fare carico della fatica del vivere delle cittadine e dei cittadini romani, ha scritto anche nelle periferie le pagine più luminose. Lo ha fatto con la giunta Petroselli, con la giunta Rutelli, con la giunta Veltroni, lo farà di nuovo con la giunta Gualtieri. E io penso che quello che sta avvenendo, poi non so rilevarlo da un punto di vista dei sondaggi, ma da un punto di vista politico è che si sta percependo che c'è una comunità di donne e uomini che vuole fare tesoro degli errori del passato e non vuole perdere l'occasione della ricostruzione della capitale nel post pandemia. Ci sono 200 miliardi di euro, un'opportunità che non possiamo sprecare, è un'opportunità figlia di una grande battaglia politica, della battaglia politica del governo Conte, della battaglia politica di Roberto Gualtieri, ministro dell'economia. Ecco, dentro questa occasione io credo che c'è anche un'opportunità di mandare un segnale nazionale e dire che anche nei luoghi più difficili la battaglia può essere aperta, che non è scritto da nessuna parte che Salvini, Meloni hanno già vinto le prossime elezioni politiche e che il destino dell'Italia, la direzione che vogliamo dare al futuro mondo oltre Covid-19 dipende anche dalla nostra capacità di essere in campo dove i problemi sono più grandi.
Ecco Casu, a proposito proprio di periferie, lei è appunto candidato nel collegio, lo stava appunto raccontando lei, di Roma Prima Valle, no? Un collegio molto ampio, un territorio che comprende ben 4 municipi di Roma, e lo ricordiamo, dopo il ritiro della ex ministra della difesa Elisabetta Trenta, contro di lei sono schierati 3 candidati che sono tutti riconducibili alla destra, tra cui lo ricordiamo l'ex PM Luca Palamara. Ma al netto dei nomi, insomma, in campo, lei che clima sta ritrovando tra le persone rispetto appunto a, insomma, che tipo di campagna elettorale le sta vivendo nel territorio? Anche quali sono i temi che lei sente più urgenti per queste persone?
Sicuramente il fatto che si voti insieme alle elezioni amministrative pone un'unica grande attenzione verso questo voto in termini generali e la condizione di degrado in cui versa la nostra città, il fallimento dell'attuale amministrazione in Campidoglio è veramente sotto gli occhi del mondo. Ci sono delle emergenze, penso all'emergenza della sporcizia delle nostre strade. Prima Valle è sporchissima, io passo le mie giornate incontrando persone che fanno slalom tra i rifiuti per fare la spesa o per accompagnare i figli a scuola. C'è un tema anche di illuminazione, di illuminazione delle vie, dei quartieri, che è anche un tema di sicurezza, perché non ci sono solo gli elenchi che fanno Salvini e Meloni, c'è anche le risposte concrete che bisogna dare. C'è un tema di dare una risposta che ogni mattina alza una serranda per tenere aperto un'attività commerciale o un'attività artigiana e lo fa a Roma nonostante tutte le difficoltà nel mondo oltre pandemia. E c'è un grande tema, una grande fame di spazi verdi, di spazi sociali, di luoghi di aggregazione, di spazi culturali anche nei luoghi più periferici. Alcuni ci sono, vengono difesi, spesso vengono difesi dal lavoro, diciamo, quotidiano delle persone, ma serve adesso l'intervento delle istituzioni. Però una cosa bella la voglio dire anche dall'incontro con tante realtà sociali. Noi abbiamo una situazione sociale molto difficile, abbiamo un tessuto sociale che ha dovuto fronteggiare grandi difficoltà e la pandemia ha reso queste ferite ancora più profonde. Però una cosa stanno rilevando e mi stanno dicendo, che in questi anni così difficili la solidarietà, l'intervento da parte anche dei singoli cittadini è cresciuto, non è diminuito. Quindi noi siamo usciti dalla pandemia non verso l'individualismo, ma verso la solidarietà e verso l'impegno. Ora, qual è il nostro compito? Noi dobbiamo essere quella parte politica che a questa reazione spontanea, bella, che c'è stata negli italiani nel momento più difficile, dà una visione, dà una forza di interventi strutturali e dà la possibilità poi di rafforzare quelle esperienze che ci sono. Faccio un esempio di un tema fondamentale nelle periferie, che è il tema dello sport. Noi abbiamo delle realtà meravigliose nel quadrante nord-ovest, abbiamo il Monte Spaccato Calcio che oggi gioca in Serie D ed è una società sportiva che è stata strappata ai clan mafiosi e poi è stata dalla Regione Lazio concessa a un uso pubblico e oggi rappresenta un elemento d'orgoglio. Abbiamo il calcio sociale a Corviale, abbiamo il tessuto delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti di promozione, il lavoro che si fa per lo sport ogni giorno nelle periferie. Ecco, abbiamo avuto le Olimpiadi straordinarie, abbiamo avuto le Paralimpiadi dei record e ancora veramente grazie al nostro Luca Pancalli, a tutta la squadra dello sport paralimpico. Ecco, noi oggi dobbiamo, attraverso anche lo sport, mettere in campo dei grandi progetti per la nostra città. La scorsa volta abbiamo perso l'opportunità delle Olimpiadi, adesso mettiamo lo sport nelle gambe e nei territori delle periferie, perché grazie allo sport ci risolleveremo e rialzeremo non solo Roma ma anche l'Italia.
Beh, questo è un augurio al quale non possiamo che associarci. Ecco, Casu, veniamo un attimo, facciamo un passo indietro, veniamo a quella che è stata appunto la sua candidatura, che è arrivata in maniera anche un po' inaspettata, no? Non molto tempo fa. Ecco, dal punto di vista anche personale, lei è un ragazzo, insomma, molto giovane. Che emozione è stata per lei?
Un'emozione sconfinata, e devo dire un'emozione enorme, perché è stato il riconoscimento di un lavoro collettivo che avevamo fatto in questi anni. E io lo voglio dire chiaramente, non mi sento candidato io sento che è candidato una generazione che a Roma ha preso in mano la situazione in un momento difficile. Noi venivamo da anni molto complicati, non si è mai arresa, ha lavorato grazie al lavoro anche di persone più grandi che ci hanno aiutato, ma anche mettendoci la faccia, confrontandosi con problemi enormi, e ha lavorato non solo alla ricostruzione del Partito Democratico, ma alla ricostruzione di una grande coalizione di centrosinistra. Ecco, noi questo, io penso che la forza, la cosa più bella che noi possiamo dire, è che noi stiamo ricostruendo una coalizione, stiamo cercando di ricucire con quelle storie, con quelle esperienze che in questi anni si erano anche allontanate dall'impegno del Partito Democratico. C'è il progetto nazionale delle Agorà, c'è il lavoro che si è fatto nella segreteria di Nicola Zingaretti, che oggi si sta facendo con Enrico Letta segretario. Roma è parte di questo percorso e lo è con umiltà, con passione, con determinazione. E io penso che oggi ci sia una nuova classe dirigente di giovani candidati e candidati presidenti dei municipi. Io mi candido in 4 municipi dove noi abbiamo Gianluca Lanzi, Elio Tomassetti, Sabrina Giuseppetti e Marco Della Porta, che sono giovani, bravi, determinati, capaci. Abbiamo tanti candidati in Campidoglio e in tutte le 7 liste che sostengono Roberto Gualtieri. Abbiamo un sindaco forte come Roberto Gualtieri, ma soprattutto abbiamo l'ambizione di poter rappresentare una nuova generazione, ecco, il rinnovamento della politica al servizio del rinnovamento della città. È il cuore di questa proposta. Io pensavo di svolgere un altro tipo di ruolo, non quello del candidato, di poter fare questo lavoro da segretario, non candidandomi in prima persona, ma attraverso le gambe, le braccia, i cuori, gli occhi di tutte le candidate e i candidati. Alla fine c'è anche l'opportunità per me di essere parte di questo percorso, cercherò di fare del mio meglio per contribuire a quello che può essere un bel segnale per Roma e per tutto il paese.
Quindi Casu, lei in realtà ha già risposto alla mia ultima domanda, perché appunto volevo ricordare che lei è anche segretario del PD romano, che ha avuto dei problemi in passato, quindi lei ci sta dicendo, con davvero una battuta abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione, che il PD di Roma adesso è in una salute migliore, cioè che è in buona salute, questo ci sta dicendo.
Io penso che il PD è in buona salute quando svolge la sua funzione, e la sua funzione deve essere rappresentare le persone e stare dalla parte delle persone più deboli, più fragili, e collocarsi su questa linea. C'è una linea, da una parte ci siamo noi e da una parte ci sono le destre. Quando il PD lavora unito e compatto, mettendo tutti i corpi delle donne e degli uomini impegnati nel PD da questa parte della linea, svolge la sua funzione. Quando ci dividiamo fra noi, rendiamo più forti le destre e rischiamo di ricadere negli errori e nelle pagine più nere del nostro passato. Non possiamo permettercelo.
Certo, quindi è una sfida di ogni giorno.
Sì.
Nel frattempo, quindi, noi ringraziamo adesso Andrea Casu, candidato del centrosinistra nel collegio di Roma, alle suppletive per la Camera nel collegio di Roma Prima Valle. Lei va il nostro in bocca al lupo. Casu, grazie di essere stato con noi.
Grazie davvero a tutti gli ascoltatori, a te, alle persone che lavorano per Radio Immagina. Ascolto sempre Radio Immagina, è un'emozione per la prima volta essere dall'altra parte, diciamo, di questo microfono. Grazie.
Sì, la radio è una cosa davvero bella. Grazie di essere stato con noi ancora. E adesso noi continuiamo, passiamo al nostro prossimo ospite. Come preannunciato, è con noi in collegamento Francesco Russo, docente universitario, ex senatore del PD, oggi consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia e candidato a sindaco per il centrosinistra a Trieste. Benvenuto a Radio Immagina.
Buonasera a tutte e tutti.
Ciao Francesco.
Ciao.
Allora Russo, sì, l'ha salutata Andrea Caso, adesso salve, lo salutiamo. Allora Russo, tracciamo brevemente il quadro della situazione a Trieste. 10 candidati a sindaco, tra cui il sindaco uscente Roberto Di Piazza, che ha deciso di correre per il suo quarto mandato, e gli ultimi sondaggi parlano di una sfida alla portata del centro-sinistra, che dovrebbe arrivare a giocare tutte le sue carte al ballottaggio. Ecco, lei in questi giorni sta girando tra la gente per la campagna elettorale, qual è la sua sensazione in proposito?
Ma noi abbiamo un quadro che esce dai sondaggi e dal tanto tempo speso nei rioni più periferici, nelle piazze, nei mercati della città, in cui è forte un senso di cambiamento. Punto a capo è lo slogan della nostra campagna, che vuole davvero raccontare di una città che ha delle grandi opportunità. Trieste è una città bellissima, ma che negli ultimi anni ha perso alcuni treni. Il sindaco contro il quale mi batto ha fatto per la prima volta il sindaco nel 1996, io ho appena finito l'università, c'erano le lire, le Twin Towers erano ancora in piedi, non esistevano gli smartphone. È una persona gradevole, ma è chiaro che le risposte, le ricette di futuro, noi abbiamo chiamato il nostro programma il PNRR per Trieste, perché siamo davanti a delle opportunità straordinarie e inedite per la nostra generazione. È chiaro che serve un cambio di passo, la campagna, come confermano i sondaggi, è apertissima e ci si aspetta un testa a testa nel secondo turno. Questa è la sfida. Dall'altra parte abbiamo un approccio molto tradizionale, un sindaco che si è chiuso dentro la propria coalizione, è il sindaco di Giorgia Meloni, con la quale ha fatto le foto, con la quale è andato in piazza. Noi abbiamo fatto una campagna molto civica, aperta, all'agorà di questa città. Ci sono 6 liste che mi appoggiano, prevalentemente di segno civico, e credo che questo si sia molto molto percepito, e credo ci stiamo mettendo in sintonia con la voglia di cambiamento che citavo prima.
Ecco Russo, a proposito proprio di Di Piazza, il sindaco uscente, insomma, lei ha raccontato di quando si è candidato la prima volta, insomma, molti anni fa, contando le varie legislature. Che amministrazione è stata per Trieste quella di centrodestra? Come sta la città oggi?
Ma Di Piazza ha avuto la fortuna nei suoi mandati precedenti di cavalcare un'onda positiva che tra l'altro era stata generata da una felice amministrazione di Riccardo Illy. Quindi Trieste è molto cambiata negli ultimi anni, è cresciuta, è diventata più bella, soprattutto nell'ultimo periodo si sono perse alcune grandi opportunità. Trieste è una città che va guardata dal mare. Guardarla dal mare oggi significa guardare a un porto che è tornato tra i principali porti europei grazie al fatto che è strategico in tutte le rotte che vengono dall'Oriente. Significa sviluppare dei punti franchi che sono una tradizione consegnataci ancora dalla realtà austro-ungarica, che permetterebbe di lavorare in esenzione doganale rendendosi assolutamente competitivi, uno dei porti e dei retroporti più competitivi a livello internazionale. Ma poi vista dal mare è anche la grande opportunità di ridisegnare l'ex area del vecchio porto, 600.000 metri quadrati, un investimento potenziale di 2 miliardi di euro che purtroppo negli ultimi anni si sono fermati. Ecco, nasce tra l'altro dalla mia iniziativa legislativa la demanializzazione di quell'area, vorrei portarla a termine. Questa è la vocazione di Trieste ed è una vocazione che deve tornare ad essere attrattiva. La città ha perso 30.000 abitanti negli ultimi 30 anni, la mia sfida è invertire questo trend demografico e raccontare di nuovo ai giovani italiani dalla Calabria alla Liguria ed europei dalla Francia alla Lituania che Trieste torna ad essere la città delle opportunità per un ricercatore, per chi lavora nella logistica, per un artigiano di qualunque settore o chi vuole occuparsi di green. Ecco, questa è l'ambizione per far giocare davvero Trieste nella Champions League europea.
Ecco Russo, lei poco fa ha ricordato la coalizione che l'accompagna in questa avventura, in questa campagna elettorale a Trieste, lo ricordiamo, un'ampia coalizione che va dalla sinistra, il PD, fino a Italia Viva e ad Azione, che a Trieste sono schierati nel centro-sinistra fin dal primo turno. Ecco, in un eventuale ballottaggio del quale abbiamo appunto parlato oggi, quale sarà il supporto che potrà dare secondo lei chi oggi è fuori? Parlo insomma di M5S, ma anche il movimento civico adesso Trieste.
Uno dei motivi per i quali noi oggi siamo così competitivi è che abbiamo capito e risposto a una domanda che soprattutto in queste amministrative va oltre il dato politico. Anche la lista civica che ho fondato, che nasce da un movimento che si chiama Punto Franco, raccoglie trasversalmente esperienze molto diverse, anche elettori che un tempo erano lontani, ma che ragionano su una visione di futuro della città. Dall'altra parte, come dicevo, invece uno schema classico di centrodestra arroccato sulle sue punte, soprattutto Meloni e Salvini. Io credo che al secondo turno sarà vincente la nostra proposta, proprio perché saremo in grado di chiamare alle armi quella vasta coalizione di cambiamento che è composta da tutte le liste che si contrappongono in questo momento al sindaco uscente. Quindi a partire da 5 Stelle molte sono le cose che si sono condivise in questi anni, soprattutto in termini di innovazione, di trasparenza anche della pubblica amministrazione, di efficacia, di rinnovati stili di partecipazione, e io credo, ecco, insomma, che anche con le altre liste civiche prevarrà questa voglia di andare oltre un ventennio che, come dicevo, insomma, inizia nel Novecento ed è ora che si concluda.
Ecco Russo, con caso abbiamo a lungo parlato di periferie romane, ma anche a Trieste il centrosinistra ha sempre sofferto nelle periferie. Ecco, secondo lei qualcosa sta cambiando sotto questo punto di vista anche dalle sue parti?
Noi abbiamo completamente invertito la narrazione classica che raccontava del centrosinistra delle ZTL, lo sappiamo, è una malattia non soltanto delle città, non soltanto italiana. E in questo caso noi da più di un anno siamo costantemente con i nostri banchetti, con operazioni di ascolto, costruendo anche dinamiche di partecipazione dal basso e di costruzione di comunità. Abbiamo un po' adottato il modello del community organizing americano per ridare consapevolezza alle persone più lontane, più marginali, che il potere sta nella loro capacità di mettersi insieme, di far valere i loro diritti, di organizzarsi per raccogliere firme, per fare un sit-in sotto il palazzo del municipio, e attorno a questo abbiamo creato un'offerta delle candidature. Ci sono delle mamme che hanno operato in questi anni nelle realtà più periferiche, anche soltanto per organizzarsi e ottenere condizioni migliori per i propri figli in maniera molto concreta, organizzare momenti di aggregazione. Ecco, abbiamo messo nelle nostre liste queste persone e il risultato si vede. Per la prima volta dopo tanti anni il centro-sinistra viene additato come quello che sta concretamente nelle periferie, mentre il sindaco uscente è barricato nella casa del comune e nella pur splendida Piazza Unità d'Italia, che immagino molti conoscano.
Sì, che tutti noi troviamo splendida. Guardi Russo, un'ultima domanda, in realtà un po' qualcosa ci ha detto già nelle risposte fin qui, però in una battuta, con tre titoli, i tre progetti più significativi che lei metterà in campo se sarà eletto.
Beh, in primo luogo cito il fatto che Porto Vecchio, questa area portuale splendida con dei magazzini storici costruiti da Maria Teresa d'Austria, all'epoca era il porto del più grande impero europeo, costruito con soluzioni innovative per l'epoca, a partire dai tetti verdi. Oggi rimettere a nuovo quella realtà significa renderla fruibile per iniziative, per buona economia del mare, ma anche sedi direzionali per grandi realtà come Microsoft, che stanno chiedendo di arrivare in una città che è ai vertici per la presenza di enti di ricerca di eccellenza. E quella è la sfida, ed è la sfida per richiamare soprattutto i giovani, perché quella prospettiva di futuro è l'unica, ripeto, che può far ripartire una città che purtroppo è il fanalino di coda per fuga dei cervelli oggi nel nostro paese. Insomma, questo è la sfida forse più grande, insieme all'ambizione di recuperare un ruolo di piccola capitale d'area. Trieste, dopo la guerra, è stata mutilata delle sue province storiche, che erano l'Istria in particolare. Per la prima volta nelle mie liste sono candidati dei rappresentanti delle comunità italiane di Istria, che votano a Trieste, possono votare a Trieste, possono essere eletti a Trieste. Io la settimana prossima incontrerò anche il sindaco di Capodistria. L'idea è di costruire un'area metropolitana trasfrontaliera, così come si è fatto in molte realtà europee, perché sappiamo che anche il PNRR guarda, il Recovery Fund, guardano in particolare alle aree metropolitane e alle città come le realtà a cui dedicare il 53% dei finanziamenti. Quindi, insomma, questa è una grande avventura e una forma amministrativa all'altezza delle ambizioni che ci siamo dati.
Bene, grazie davvero a Francesco Russo, lo ricordiamo, candidato sindaco per il centro-sinistra a Trieste, e anche a lei va il nostro in bocca al lupo, grazie di essere stato con noi.
Viva, buon lavoro a tutti.
E io vi saluto ricordandovi che subito dopo Ora di Punta torna l'appuntamento con Accade al Parlamento Europeo, con una intervista ad Elisabetta Gualmini, e vi ricordo anche l'appuntamento delle 18 con Good Night and Good Luck, oggi intitolato 71 giri, il 1971, l'anno irripetibile del soul. Perché se il 1971 viene ricordato come l'anno d'oro del rock per il numero incredibile di capolavori usciti in quell'anno, lo stesso si può dire per il soul. Da Marvin Gaye ai Parliament Funkadelic, la black music tutta urlò forte la sua rabbia. Un eco che arriva ancora nelle nostre orecchie e che oggi ci raccontano, come sempre, i nostri Sara Guabello e Roberto Soriani. Ora di Punta torna lunedì in diretta sempre alle 14, ma vi ricordo che potete sempre riascoltare i nostri podcast sul nostro sito immagina.eu, sulla nostra app e su tutte le principali piattaforme di podcast. Un grazie a Leandro Fiacco in regia, a Silvio Garbini allo streaming, un saluto da Carla Attianese e a presto con Radio Immagina.